www.redigio.it e la storia continua. Fatti contemporanei di 150 anni fa. Il tunnel del Gottardo. Si è finalmente compiuta la grande impresa del traforo del San Gottardo, destinato a congiungere le ferrovie del nord dell'Italia con quelle del sud della Germania, attraversando le Alpi svizzere. Ora i treni che partono da Brindisi, dove approdano i piroscafi del Levante, e quelli dei mari della Cina e del Giappone, passeranno fra le viscere di quell'alto monte per arrivare a Berlino, Colonia, Bruxelles, Calais e Londra, essendo questa via più breve di quelle francesi per il tunnel del Cenisio, di 183 km. Tre erano i progetti presentati per attraversare le Alpi, lo Spluga, il Sempione e il Gottardo. Fu preferito quest'ultimo, d'accordo, la Prussia, la Svizzera e l'Italia. Da parte della Svizzera la ferrovia parte da Lucerna e mette capo a Chiasso sul lago di Como, e per Chiasso e Lugano la linea del Gottardo raggiunge Milano e Brindisi. Su questo tragitto di 233 km si erge l'alta muraglia delle Alpi, il cui punto più favorevole al traforo fu riconosciuto essere il Monte San Gottardo. La somma necessaria per sussidiare la ferrovia era dapprima stata calcolata a 85 milioni, dei quali l'Italia doveva contribuirne con 45, 20 la Svizzera e restanti 20 dovevano fornirsi dalla Confederazione Germanica del Nord, e vennero infatti sborsati dalla Prussia nel 1871. Assuntori dell'impresa del traforo furono Luigi Favre e la Compagnia di Ginevra, impegnandosi a darla terminata entro 8 anni e mediante un compenso di lire 3.800 il metro di lunghezza. Gli 8 anni dovevano decorrere dal 1 ottobre 1872. Il tunnel è attraversato da due linee di ferrovia fra i villaggi di Goschenen, svizzero, e Airolo, italiano, a 1.100 metri circa sul livello del mare. La sua lunghezza è di metri 14.920, con due pendii salienti verso il centro della galleria. Questo tunnel è il più lungo che esista, essendo metri 2.687 più lungo di quello del Monte Cenisio. Esso traversa banchi granitici durissimi e calcari silitici, silicei e gneis pure di grande durezza. Il tracciato fu determinato con tale precisione che le sezioni nord e sud si sono incontrate senza deviazione. E per condurre a fine un'opera così colossale si ricorse a strumenti o a macchine potenti per forza e rapidità, chiamate perforatrici. Queste perforatrici sono mazzi di fioretti o di aste d'acciaio appuntite che battono la roccia penetrandovi e girandosi su se stesse per formarvi un buco circolare. Le perforatrici sono messe in movimento col mezzo dell'aria compressa. Si ottenne la compressione dell'aria col mezzo delle cascate d'acqua ridotte ad apparecchi idraulici di grande potenza. Per riuscire a ciò si dovette, a Goschen e in Airolo, derivare correnti d'acqua, incanalare torrenti, compiere lavori titanici. In tal modo la Reuss al nord fornì una forza di 2.000 cavalli vapore e il Ticino al sud di 1.000 cavalli vapore. L'aria immagazzinata e compressa in solidi serbatoi di latta veniva condotta per mezzo di tubi nelle viscere del monte e là agiva in virtù della compressione, spingendo le aste perforatrici, come la polvere da fuoco e i proiettili di piombo. La stessa aria compressa serviva a rinfrescare l'atmosfera sotterranea e a espellere dalla galleria i gas e i vapori irrespirabili. Il 29 febbraio gli operai delle parti sud e nord si stringevano le mani nel compiuto traforo. Ora ben poco resta da farsi per l'attivazione della linea, ma il suo coraggioso autore principale, Luigi Favre, come tanti altri, non ha potuto che intravedere la terra promessa. È morto pochi giorni prima. www.redigio.it e la storia continua.